Amen. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. E qui si sente la presenza di Dio, e qui si sente la presenza di Dio. Sento il fuoco dello Spirito Santo, sento il fuoco dello Spirito Santo. Sento l'amore che Dio mi dà, sento gioia, sento pace,
sento l'amore che Dio mi dà.
Amen. Gloria a Gesù Cristo. Accomodate. E noi sentiamo l'amore di Dio. Dove lo puoi trovare? A casa trovi l'amore familiare. Tempo degli assestamenti tecnici. Lode Gesù Cristo. Noi a casa troviamo l'amore familiare, il tepore familiare. Fidanzato con la fidanzata, l'amore dice che non si spegnerà mai. E vissero felici e contenti. Sto facendo una classificazione degli amori. E poi c'è un amore che io non conoscevo. Che ho conosciuto attraverso Gesù Cristo. Ed è l'amore del Padre Celeste. L'amore del Signore. L'amore di Dio verso di noi. Un amore che mi era sconosciuto. Non so se ero solo io in queste condizioni. Tutti. E chi è che ci ha fatto conoscere quest'amore? Gesù Cristo. E non è che ce l'ha mostrato attraverso uno studio, non ce l'ha mostrato. Ecco, la Bibbia, la Scrittura ci porta a Lui. È un pedagogo, dice, ci porta, ci parla di Lui, ci porta a Lui. Ma chi ci dà e ci mostra l'amore del cielo è Gesù Cristo. Ed è venuto praticamente a mostrarci questo amore. E questo amore che facilmente, dice, perché ne parliamo? Perché questo è un amore che lo spirito del presente secolo, che è nel mondo, lo cancella facilmente. Perché quel senso, le sensazioni, quel senso che tu puoi comprendere l'amore di Dio, se vivi troppo nel mondo e stai troppo lontano dalla Chiesa, viene meno la sensibilità. E tu lo cancella. Lui sa che fa, mentre tu non te ne accorgi, là con un cancelletto, amore di Dio, ma non esiste, ma che... E c'è uno che ti parla sempre nell'orecchio e ti dice sempre tutto il contrario della fede. Poi arrivi dopo un tempo e dice, l'amore di Dio, e che cos'è? Fesserie. Lode Gesù Cristo. Quell'amore viene rinnovato, si rinnova giorno dopo giorno. Tu vuoi che vive l'amore di Dio dentro di te e produce, che produca frutto? Lo devi rinnovare. Com'è che si rinnova? Se noi guardiamo alla preghiera che Gesù ci lascia, dice, i discepoli dissero a Gesù, ma come dobbiamo pregare? Perché insegnaci a pregare, perché i discepoli di Giovanni pregano. Loro seguivano la legge, i discepoli di Giovanni. Ma tu dice, insegnaci tu a pregare. E poi egli risponde così e dice, quando pregate, dite, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. La conoscete? E questa è, in questa preghiera, cosa ci dice nostro Signore? Perché ci dice come pregare, ma ci fa comprendere molte cose. Ci fa comprendere che noi abbiamo bisogno di un rapporto giornaliero con Lui. Giornaliero. Perché poi continua e dice, dacci il nostro pane quotidiano. Perché la natura dell'uomo, la nostra natura, è una natura che vive giorno per giorno. Non siamo cammelli. Dico questo, io uso questi esempi per farvi comprendere qual è la verità. Che Gesù è la verità e ci illumina nella verità. È la verità proprio dell'uomo. Anima. Perché l'uomo certi concetti non ce l'ha. C'ha una natura che cancella tutto quello che è celeste. La natura dell'uomo, la natura carnale, che insiede in noi, che non è il corpo fisico, ma è quella natura spirituale che ogni uomo ha sin dalla nascita, dice, questa natura carnale tende a una tendenza negativa, tutti gli uomini, non ce n'è uno, tutti, uno solo, è il perfetto, Gesù Cristo. Lui è venuto uomo senza peccato, non aveva la natura carnale, la natura solo di Dio, perché è Dio, lodo Gesù Cristo. Questa natura tende a una tendenza, quindi per natura noi abbiamo bisogno del cibo quotidiano. Noi, o c'è qualcuno in mezzo a noi che mangia una volta ogni 40 giorni? Eh? C'è qualcuno che ha una natura diversa? Pane quotidiano, nostro fratello Rodolfo lavora in questo settore, produce pane, tutti i giorni, manco la domenica, anzi, sabato e domenica, doppia razione, me l'ha detto tua sorella. Quindi, vedi, l'uomo, niente, non si ferma. Che significa? Significa, tu ti ami. Tu puoi amare il prossimo se ami te stesso. Tu puoi dare se ti ami. Ti ami tu. Ti devi amare. Ti devi amare. Se no muori. Tu vuoi morire. Se qualcuno vuole morire, io non sono d'accordo con lui. Ed egli ci illumina, perché lo Spirito Santo ci fa comprendere queste cose, ci illumina in questo, perché la conoscenza che Dio ci dà, vedete, il rapporto con Dio non è un rapporto, non è, egli ci manda uno studio e noi comprendiamo il Signore, allora c'è la Bibbia, ci sono le scritture, e il Signore dice, rispondendo quello che era a quel ricco Apolone, che era nell'inferno, che cercava salvezza per i suoi, dice, manda qualcuno, fallo risorgere dai morti e se tu mi mandi, io risorto dai morti, gli racconterò di non andare, di non fare quello che io ho fatto, di non fare quella scelta, perché è terribile, dice. Quella scelta è terribile. Andiamo in Luca. Luca, mi pare, capitolo 21. Luca 6. Capitolo 16, versetto 19. Dice, ora c'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E vi era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Avete trovato? Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè nel cielo, al paradiso. Morì anche il ricco e fu seppellito. Qua, in questa, questo racconto, Gesù sta parlando, è un, qualcosa che sta dicendo Gesù, e sta parlando della... Quando uno finisce il tempo su questa terra, cosa avviene? Ora, noi vediamo un fatto. L'anima nostra non muore. Cioè, voglio dire, è eterna. Noi abbiamo una parte che non è come il corpo che invecchia. Il corpo nasce, dura un tempo, è giovane, cresce, poi invecchia e muore. Corpo fisico questo, natura fisica, dura un tempo. Lode Gesù Cristo. L'anima, vedi, quando parla, poi, l'anima nostra, dove risiedono tutti i sentimenti, i pensieri, non è nel corpo. Cioè non è che noi abbiamo un hard disk. L'anima nostra, per farvi comprendere, è qualcosa che non è, non vive in questo spazio-tempo, cioè non è visibile in questo spazio-tempo, è qualcosa di grande, è un territorio vasto. La parola di Dio salva l'anima. E quello che noi viviamo nell'anima influenza anche il corpo. Quante volte tu sei stato male dentro per un sentimento? Ecco, ragioniamo così, così questo lo possiamo comprendere. Tu hai avuto un sentimento, no? Che non è un fatto fisico, è un pensiero, no? E poi dal sentimento, da qualcosa che non è visibile, poi scaturisce sul fatto fisico. È successo a qualcuno mai? È un fatto normale, cioè è un fatto di natura, della natura. Gli uomini studiano, fanno, ma Dio ci dà tutta la verità, ci indica tutta la verità, ce la dice e ce la rivela, ma la rivela per la nostra salvezza, perché Egli è salvezza. Perché ci fa conoscere le cose? Perché ci vuole salvare. Cioè Dio non è venuto per riempire di orgoglio le persone. Quindi Dio forma i ministeri per la formazione, per il perfezionamento, dice in Efesini, del corpo di Cristo, cioè della Chiesa. Quindi non è venuto per riempire di orgoglio, di conoscenza, di potenza di Spirito Santo, per affinché poi qualcuno si innalzi e venga adorato. Non so se... L'Apostolo Pietro guariva quando guariva? Quando guarì quello zoppo, sin dalla nascita, alla Porta Bella, dice che si era buttato ad adorarlo, gli voleva baciare i piedi. Dice, ci sono arrivati degli dèi in mezzo a noi. Oggi gli dèi ci hanno visitato, quello. E l'apostolo Pietro si afflisse. Dice, alta, ferma. Non lo fare, non ti permettere ad adorare. Quello era messo ad adorare, adorazione. Perché io sono un uomo come te. Chi ci salva? Tu sei stato guarito per la potenza che c'è nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Colui dice che i tuoi amici hanno condannato sulla croce. I tuoi parenti hanno condannato sulla croce. Dice, per la potenza che c'è nel suo nome. Perché egli è Dio. Quindi dice, noi siamo suoi servi, servi di Gesù Cristo. Quindi, apostolo Pietro, che è così adorato e innalzato e osannato, ancora oggi, disse quando lui era vivente, non vi permettete a farlo, perché io sono uno come voi. Lo stesso fece l'apostolo Giovanni. Gloria a Gesù Cristo. Dio vuole operare in ognuno di noi questa sera. Egli ci darà conoscenza e questa conoscenza è vita. Ad ognuno rivelerà una conoscenza che produce vita. Cosa ci darà il Signore questa sera? Non conoscenza perché dobbiamo essere bravi per qualche motivo, perché dobbiamo aggiungere alla nostra conoscenza un master. Egli ci darà una conoscenza di vita, che produce vita. Tu vuoi vita? Egli ti illuminerà affinché tu possa vivere da cristiano su questa terra. Sai perché Egli ci rivela? Si rivela a noi che vogliamo vivere secondo il suo indirizzo. Noi che vogliamo vivere secondo il suo indirizzo ci dà l'indirizzo attraverso i ministeri. Così funziona. Lode a Gesù Cristo. Quindi, in questa parabola, Gesù ci fa vedere la verità. Quando il corpo muore, l'anima ha due scelte. Questa scelta avviene qua su questa terra, attraverso la predicazione dell'Evangelo. Ecco perché egli forma il corpo di Cristo per la salvezza delle anime, dice, affinché le anime non vadano là nel fuoco eterno continuo. Leggiamo. Ora avvenne che il povero morì, vedi? La scrittura, la rivelazione, questa sera, questa conoscenza, tu ce l'hai qua questa sera, leggendola a casa, quello che stai leggendo, quante volte magari l'avrai letto e non avrai mai capito questo senso? A chi è capitato? Così, perché lo Spirito Santo viene. C'era quella l'etiope in Atti che era ministro del tesoro della regina Candace dell'Etiopia, quindi una persona, penso, di grande cultura, di conoscenza, era un ministro. Immagina tu, un ministro è uno, non è l'ultimo, giusto? Leggeva, dice, le scritture e non capiva. E Dio gli manda Filippo. E Filippo, da che cosa vi dico questo? Leggetevi la storia. Lui legge, non comprende, gli dice Filippo, ma tu comprendi quello che leggi? Dice, guarda, come posso io comprendere se nessuno me lo spiega? Cioè, un uomo di sapienza, capace, culturalmente. Io mi ricordo un giorno predicai l'Evangelo a un mio amico, avvocato. E io gli leggevo e gli spiegavo certi passaggi, che per me era limpido, proprio lampante, chiaro. Quando io gli spiegavo, lui non comprendeva. E io gli spiegavo, ma guarda che è italiano. E lui si era bloccato, perché c'era un blocco dentro spirituale. Perché se non ti è dato di arrivare alla salvezza, cioè se dentro non c'è la riconoscenza verso il Signore, niente, non è un fatto. Tu puoi avere 40 lauree, non arriverai mai alla conoscenza. E io gli leggevo e gli facevo leggere capitolo 16 di Marco e lui comprendeva tutto il contrario. Era all'inizio della fede, io mi disperavo, dicevo, ma com'è possibile? Poi il Signore mi ha fatto comprendere. E mi disse, lascia stare. Che quando hai seminato, basta, dice, quel seme, se il terreno è buono, se il cuore prenderà. Ma la mia disperazione è che quello non comprendeva. Si faceva, ma scusa, ma io vengo dall'America ed è plausibile che io abbia problemi, non è la mia lingua, non è il mio linguaggio, ma tu, poi quando ho capito, ho detto basta, chiuso, closed, non capiva neanche i passaggi logici, ma perché c'era un blocco spirituale, quando c'è un blocco spirituale, tua voglia che gli dice, perché lo dice il nostro Signore, dice hanno occhi per vedere e non vedono. Ha voglia che tu gli fai vedere una guarigione limpida, lampante. Non ci credo, un incredulo non ci credo. Però se c'è la trasmissione, il mistero, io conosco uno che ogni volta si vede la trasmissione del mistero, se ne viene. È una questione di cuore, di fede. Cioè, in chi credi tu? E io, dimmi in chi credi e ti dirò chi sei. Se tu mi dici in chi credi, io ti dirò chi sei. Capito? È una questione di fede. Con chi uno ha il cuore. Io è Gesù Cristo, totale, totale. E il Signore sai che dice di coloro che credono in Lui? Dice che tu avrai una mente vasta come il cielo. Sai come la mente di coloro che credono in Lui? Una mente vasta. E toglierà, ci renderà liberi, una mente libera per comprendere, per vedere. Giuseppe, Daniele, questi personaggi che sono nel Vecchio Testamento, dice la scrittura che avevano uno spirito superiore e Dio li benediceva in tutto quello che facevano. La benedizione non era nella capacità dell'intelletto, cui non era in quello, era nello spirito, era nel fatto spirituale, le capacità nel fatto spirituale. La differenza fra Daniele e tutti gli altri era nello spirito, fratelli. È un fatto dello spirito. E i fatti dello spirito ce li fa vedere il Signore. Tu vuoi crescere nella dimensione dello spirito? Servi Gesù Cristo. Perché se tu servi Gesù Cristo, tu cibi lo spirito. Dice, io ho un cibo che voi non conoscete, un cibo spirituale. E i discepoli dicevano, ma di che cosa sta parlando Gesù? Cosa ci sta dicendo? Di quale pane? Perché avevano fame. Erano andati a trovare del pane e Gesù gli dice, io ho un cibo che voi non conoscete. E poi gli spiega, questo cibo è fare la volontà del Padre mio, che è il cibo dello Spirito. Questa è una rivelazione, forte. Chi vuole crescere nella dimensione dello Spirito e diventare ed essere come questi uomini, e dice poi una cosa nella scrittura, che il più grande del vecchio patto, dei profeti, che erano profeti questi, fu Giovanni Battista, ma il più piccolo del regno di Dio, dice Gesù, è più grande di loro. Cioè, noi non abbiamo la coscienza a volte di quello che Dio ci vuole dare e vuole fare attraverso di noi. Il problema è, ma tu vuoi servire Gesù Cristo? Cioè, vuoi essere uno strumento nelle mani di Dio? Perché Egli ci dà lo Spirito e ci vuole rendere, ma e lo siamo, eredi e coeredi di Cristo. Ma questa dimensione dello Spirito, come si acquisisce? Come si cresce? Nel servizio. Cioè, sembra quella cosa. Poi davanti a Dio non potrete mai dire, e io non ho avuto la possibilità di servizio. Sapete perché? Io ho aperto tanti di quei fronti per servire Gesù Cristo, perché io devo crescere nella dimensione dello Spirito. Io devo crescere, voglio crescere. Io ho aperto tanti di quei fronti che nessuno mi potrà dire mai che devo fare, che posso fare. Puoi fare, me lo puoi dire. Ma che non c'era qualcosa dove tu potevi servire, questo davanti a Dio non lo potrai mai dire. Quando sarai davanti al Signore e ti chiederà conto che hai fatto, dice non ho fatto nulla perché, sai, io quando vado a funghi non vado a mele. Se vado a mele, funghi niente. Quindi se trovo porcini, li lasciamo là. Mai lo potrete dire davanti al Signore. Quando vi incontrerete col Signore, e questo avverrà per tutti noi, o vogliamo o non lo vogliamo, incontreremo il Signore. Tutti. Tutti gli uomini incontreranno. Lode Gesù Cristo. E tutto quello che dice che è umano dura un tempo. Quando egli torna dice saranno opere, verranno arse, quelle cose umane che noi verranno, verrà il fuoco, dice. Quel fuoco arderà tutto, rimarrà solo quello che noi abbiamo fatto in Cristo. Il vero tesoro che noi ci portiamo nel cielo, sapete che cos'è? Quello che abbiamo fatto per il Signore. Lode Gesù Cristo. E questi due incontrarono il Signore. E nell'Ades il ricco fu seppellito, e nell'Ades, essendo nei dormenti, c'era nell'inferno, erano nei dormenti, quello sulla terra aveva seguito la via del peccato, non gli interessava del rapporto con Dio, dice tanto, non è vero. Tutte fesserie, tutte sciocchezze, qua io sono ricco, comando io, essere ricco, regno io di qua, io di là, io regno, io faccio, io là, poi alla fine va nell'inferno. Nell'inferno era nei tormenti, tormentato per l'eternità. Alza gli occhi e vide da lontano Abramo, cioè Dio gli fa vedere. Questa è una parabola di Gesù. Dio gli fa vedere. In lontananza Abramo e Lazzaro. Ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me. Manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua. È l'inferno, terribile, è una situazione terribile. L'uomo non vuole conoscere, non mi parlate di queste cose. Spaventano i bambini, ma questa è la verità. Questa è la verità. Come se ti devi vedere un film di violenza. Questa è la verità. La verità è che quando si giungerà alla fine del percorso ci sarà un bivio. Chi ha creduto in Gesù Cristo con Gesù, chi non ha creduto nell'inferno. E il Signore ci fa vedere com'è l'inferno. Dice, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Cioè, fiamme continue, tormenti continui. È come un alto forno. E uno là a rosolare continuamente. Tormentato, fuoco. Questo è quando uno finisce, tutti gli uomini, quando finiscono il tempo sulla terra, l'anima poi, chi crede torna al Padre, va davanti al Padre, pace, gioia, e davanti al Signore sei nel compimento. Ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita e che Lazzaro similmente ricevetti male. Ma ora qui egli è consolato. Qui è consolato. E tu sei tormentato. Perché Gesù è il giusto giudice. Chi è il giusto giudice? Gesù Cristo. Ma egli è fedele e giusto da perdonare tutti i nostri peccati. Perché egli che cosa ha fatto? Venendo sulla terra, compiendo l'opera della croce, egli cancella il peccato che produce la morte, che ti fa andare nell'Hades, nell'inferno. Cancella, perdonate, se no il destino di tutti, inferno. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posto una voragine, non c'è passaggio tra inferno e paradiso. Niente. Perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là se passa da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè, cioè hanno le scritture, e i profeti ascoltano questi, cioè ascoltano quelli che predicano. A Dio, così è scritto in Corinzi, è piaciuto salvare l'uomo mediante la pazzia della predicazione. Gesù Cristo ha scelto così, salva mediante la predicazione. Vuoi cambiare qualcosa tu? Io no. Io dico, Signore, io ti credo, Signore Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E voglio anch'io predicare l'Evangelo della salvezza, che produce vita in me e salvezza e vita intorno a me. Un produttore di vita, un attore di vita. Lode Gesù Cristo. Hanno Mosè e i profeti, hanno le scritture. E coloro che predicano sulle scritture. Questa sera noi che sto facendo io? Se vai su internet è scritto. Predicazione sulle sacre scritture. Quindi stiamo adempiendo alla volontà di Gesù Cristo. Stiamo compiendo la sua volontà. La predicazione produce salvezza per chi ci crede. Gloria a Gesù Cristo. Quindi la salvezza è mediante scrittura o mandato? Dice uno più uno. Bravo. È così. La scrittura per se stessa dice, non ha lo spirito. La scrittura per se stessa uccide. Fammi predicare, amore mio. Hai ragione, io ti comprendo che ci credi in quello che io predico. Però, amen. Crede, pastore Adelaide, crede fermamente che quello che io predico è parola di Dio, è potenza di Dio. Amen. Amen. Perché nel mandato Dio si serve dei profeti per la salvezza. Non si serve, non manda studi, non manda messaggi su Facebook. Cioè se un mandato li manda, non so, ha un senso. Lode Gesù Cristo. Ma egli ci chiama ad ascoltare la parola predicata, che produce vita. Cioè dentro sconvolge, c'è morte, c'è peccato, c'è negatività. La parola di Dio è una potenza di vita che dentro spezza tutto il negativo e produce la vita. E tu inizi, ti rendi conto che passa poi nella mente, dal cuore alla mente, e tu hai tutti quei muri di separazione invisibile, tu vengono abbattuti, tu comprendi. Dici, ma guarda, ma io prima non comprendevo. Dio mi fa vedere e mi fa comprendere le cose. Chi è che ti rende così? Lo Spirito Santo. Qualcuno ha fatto questa esperienza che io sto, di cui sto predicando? Chi non l'ha fatta? Io ti invito a farla, credi. Se credi, tu la puoi vivere. Ed egli disse, no, padre Abramo, se uno va a loro dai morti si ravvederanno, perché uno che con lo spirito umano, carnale, che ragiona? Dice, se vedranno uno che è risorto dai morti ci credono. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Cioè, quindi, la salvezza non è in quello che pensa l'uomo, lo spirito dell'uomo, è in quello che dice il nostro Signore Gesù Cristo. Hanno Mosè e i profeti, ascoltano essi, loro. La salvezza viene da loro. Lode Gesù Cristo. Non ha detto che viene da altri la salvezza, viene da loro. Quando noi predichiamo, produciamo questa azione che dice il nostro Signore Gesù Cristo? Un'azione di salvezza, perché la scrittura prende vita, viene predicata, quindi diventa parola, diventa vita, perché la scrittura predicata, la parola creduta produce la salvezza. Gloria a Gesù Cristo. Credici questa sera, credi nella parola e riceverai. Riceverai per te, per la tua famiglia, per i tuoi amici, per i tuoi compagni, per la tua fidanzata, per il fidanzato, per la moglie, il marito, per i nipoti, per i figli, per tutti. La parola produce vita dentro i cuori che questa sera ci credono. Tu ci credi? Alzati in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente di pregare può pregare. Alleluia.
Non senza salvezza.
Amen.
Come sta scritto, come il pastore ha spiegato nel primo Corinzio, perché questa parola produce vita. Aiutaci, Signore, che quello che è stato predicato, che è più funzione da Dio tramite il pastore Tony Montalto, entra nel nostro cuore fecile e produce nel nome di
Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Continuiamo nella preghiera.